Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Buongiorno, benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata a Roma. Con noi Nicoletta Fattorosi Barnaba, storico dell'arte. Buongiorno anche a te, Nicoletta.
Buongiorno a Eliana e benvenuti ai nostri ascoltatori.
Cogliamo al volo l'occasione che ci offre questo autunno, una bella giornata di sole, per fare una passeggiata, per guardare il verde e gli alberi di Roma. La popolazione degli alberi è di oltre 300.000 esemplari, a Roma 150.000 sono quelli posizionati su strada e ci sono 4 chilometri di alberate. Solo i platani sono 18.000, poi leccio, pino, robini, acacia e tante altre specie di cui ora ci parlerai. Nicoletta, è vero che Roma è una delle città più verdi del mondo?
È una delle città più verdi del mondo e sta cercando di diventare la seconda in Europa per quanto è verde. Quindi veramente abbiamo da scegliere i vari tipi di verde che abbiamo, anche perché la finalità del verde che è a Roma è diversa. Legambiente ci ha lasciato veramente dei numeri che ci fanno pensare. Pensate che un solo albero assorbe 10 kg di anidride carbonica all'anno nei suoi primi 10 anni di vita. Ogni automobile raddoppia la quantità di anidride carbonica in un volume d'aria di 4.000 metri quadri. Pensate, è quello più o meno la superficie di un supermercato, ogni volta che una macchina brucia un litro di benzina. Quindi non ci meravigliamo che poi le centraline partano, perché chiaramente il discorso è abbastanza pesante.
Ma questi alberi ci aiutano
tantissimo
a farci respirare meglio.
Molto. Pensate che un faggio di 100 anni è paragonabile al funzionamento ininterrotto di 5 condizionatori d'aria per 20 ore. E nel corso della vita questo faggio pulisce, tra virgolette ovviamente, un volume d'aria pari a 80.000 case unifamiliari di 500 metri cubi di cubatura. Quindi sicuramente questi alberi sono funzionali per la nostra salute, oltre che ovviamente per l'arredo, perché un arredo urbano senza alberi, come sta purtroppo succedendo spesso, perché basta guardarsi intorno nelle città nuove, sicuramente anche i nuovi quartieri, purtroppo spesso e volentieri ci si dimentica di questa essenzialità dell'albero. Nell'antica Roma, difatti, gli alberi erano sempre portati in primo piano proprio nell'arredo urbano e anche nell'importanza del rapporto che c'era tra natura, case e uomo.
Ora non li trattiamo, diciamo, come si dovrebbe.
Dunque, il discorso di trattarli, forse li trattiamo anche bene perché scientificamente siamo molto più pronti, più vicini a quella che è la sistemazione arborea della città. Ma il fatto della benzina e di tutto quello che noi buttiamo nella nostra aria, non possiamo pensare che l'albero sia la nostra spugna di pulizia. Dobbiamo anche noi organizzarci, e con i riscaldamenti e con le macchine, e cercando anche di, quando lì possiamo, perché non è detto che sempre possiamo andare a piedi o ci possiamo spostare in altri modi, cercare di trovare qualche cosa che non inquini ulteriormente.
Ma il lavoro che fanno gli alberi, anzi, la distruzione che operiamo noi, azzera quello che fanno gli alberi o comunque ci aiutano?
Dunque, io innanzitutto non sono una botanica, quindi sono una storica dell'arte, non vorrei entrare in spazi non miei e quindi poi...
Insomma, loro fanno quello che possono.
Dire, ecco, cose che non scientificamente pronte, perché non sono io pronta a poter dirti una cosa del genere. Sicuramente possiamo dire che l'albero, da queste poche notizie di Legambiente, ci aiuta ad avere un'aria migliore, su questo non ci sono dubbi, e quindi cerchiamo di trattarli bene in questo senso. Oggi nella nostra città abbiamo tantissime specie di alberi, adesso vedremo in questo nostro breve excursus come a seconda delle epoche ci sono stati alberi diversi che hanno abbellito la nostra città, però sicuramente oggi noi abbiamo tantissime specie e è fatto apposta perché non muoiano, non siano distrutte da un'epidemia, perché se noi avessimo soltanto un tipo di pianta sarebbe molto più a rischio che una varietà che invece può sopravvivere più facilmente.
Poi parleremo anche degli alberi che davano un nome ai luoghi di Roma.
Certo, perché per esempio noi abbiamo il celio, che era il Quercetulanus,
il Viminale, che era, aveva all'interno della sua, diciamo, spaziatura un tempio che era dedicato a Giove Vimineo, quindi aveva i Vimini, che i Vimini sono i salici praticamente. Poi il Colle Oppio, dove c'era Giove Fagutale, ossia c'erano i faggi. Quindi sicuramente olmi, lecci, querce, pini, cipressi, palme e platani sono gli alberi che sono sempre stati a Roma. I viali dell'antica Roma erano formati dagli olmi. I parchi pubblici invece da lecci, cerri, farni, roveri, abeti e pini.
Poi parleremo proprio dell'olmo, che è un albero importante.
Molto importante, sì, per tanti motivi. E poi il cipresso, che era usato negli ippodromi, nelle ville, ma aveva anche un significato funebre, e adesso vedremo anche quello. La cosa, noi parliamo anche oggi, vediamo in alcune strade e poi tantissimi giardini sono abbelliti dagli agrumi. Gli agrumi però non arrivano subito perché ce li portano gli arabi insieme al pesco.
Allora parliamo degli alberi secondo l'epoca, il momento.
A seconda dell'espansione territoriale dell'antica Roma, ma poi anche vedremo di tutto quello che è stato il commercio dovuto anche alle scoperte geografiche, anche l'Italia e quindi Roma si abbellirà con nuove piante. Per esempio tra il XVI secolo, quindi siamo al 1400 e il 1500, arrivano tantissime piante nuove che serviranno e per l'alimentazione e anche per la medicina. Sappiamo che i medici, i botanici e i monaci studiavano le essenze anche che potessero aiutare la salute. Questo ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato dell'orto botanico, che c'era appunto l'Hortus Simplicius, che era quello del semplicista, che era quello del farmacista, che approntava poi le varie piante da dare come cura. E vediamo, non so, nel 1500 arriva l'ippocastano, che sembra che sia stato sempre nostro e non lo è, perché poi sono tutti alberi e tutte piante che noi abbiamo acquisito. Nel 1600 arrivano dal Nord America moltissime conifere, quindi il 1600 siamo un secolo dopo la scoperta dell'America. Nel 1700 da Filadelfia, pensate, arriva una pianta che per noi oggi è proprio romana, perché la godiamo nella sua bellezza della fioritura a Trinità dei Monti, che è l'azalea, ma non c'era a Roma, viene nel 1700 insieme alle magnolie e agli aceri americani.
C'erano perché le hanno rubate,
sì,
ricordi, forse
sì,
un mese fa, due mesi fa.
Beh, adesso poi quando ci sono tutta la fioritura è diverso, certo, purtroppo ormai Roma è un supermarket a cielo aperto di tutto, vabbè. Piccola parentesi che non c'entra con le piante. Poi appunto arriva sempre nel 1700 il cedro del Libano e poi arriva il ginkgo e il kaki. Il ginkgo sarà molto usato anche in medicina. Quindi veramente ci abbelliamo di tante piante anche diverse dalle nostre. Nel periodo barocco, cioè nel 600, è ancora l'olmo che è il protagonista della bellezza delle piante a Roma e più tardi, quando si metteranno i nomi delle strade a Roma, molte che invece poi adesso sono sparite, sono dedicate proprio all'olmo, via dell'Olmata, via dell'Olmo, perché appunto era una pianta proprio romana, che però poi vedremo un po' delicata anche. I papi hanno abbellito tantissime parti di Roma con queste olmate e ci ricordiamo proprio una frase che scrisse Alessandro VII Chigi, che aveva abbellito di varie olmate, una tra le altre era quella davanti a Santa Maria Maggiore, e scrive proprio così: siano olmi, veda donde cavarsi il denaro. Quindi non mi interessa nulla, comprate gli olmi e metteteli, perché gli olmi abbelliscono la città. Dopo il 1870 cambiano gli alberi a Roma, perché i piemontesi portano tantissimi platani, non che prima non ci fossero, ma sicuramente non era la pianta di abbellimento della città. Quindi noi attraverso lo studio delle piante sappiamo anche i vari momenti che ha vissuto la città e è interessante vedere come l'olmo fosse della Roma antica e della Roma papale. Poi arrivano appunto i platani dei piemontesi e tra gli anni 20 e 30 del secolo scorso abbiamo nuovi filari di lecci, cipressi e allori. Siamo arrivati alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e il fascismo punta tutto sul Pinus Italicus come immagine dell'albero di Roma e diciamo dell'impero in genere, e quindi anche insieme agli oleandri vengono cambiati e abbelliti tantissime zone di Roma con queste due nuove piante. Finita la guerra, ormai non abbiamo più una moda per gli alberi, si accettano tutte le piante che si possano mettere in natura o nei giardini o nelle ville. Quello che cambia è la finalità di questi parchi, quindi avremo giardini storici, aree archeologiche, il bioparco, i parchi urbani, i cimiteri, i vivai e il roseto comunale. Quindi abbiamo varie differenziazioni soprattutto per la finalità del verde, ma il verde sarà eterogeneo. E vediamo anche quello che è l'ultima idea che hanno avuto per abbellire e soprattutto per rendere più pulita l'aria di Roma. Non si cercherà di fare più tanti viali, ma aree verdi che si integrino per aiutare appunto la qualità dell'aria.
Quindi le ville.
Ville, cioè sono proprio aree Parchi. Verdi, dette aree verdi più semplicemente. Il progetto dovrebbe essere quello di inserire a Cuneo, dalla periferia verso il centro, questi parchi, queste aree verdi, in modo che le piante possano darci sollievo e non saranno soltanto di una specie, per quello che avevamo detto prima. La cosa importante è che nel gennaio del 92 è stata fatta una legge, la legge numero 113, scusate, detta anche conosciuta meglio come legge Rutelli, che diceva così: obbligo per il comune di residenza di porre a dimora ora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica. Ora, noi sappiamo che veniva a casa un biglietto con scritto sopra qual era l'albero che era stato messo a dimora, eccetera, eccetera. Non sappiamo se questo continui, perché gli ultimi bambini nati forse...
Pensavo che fosse una tradizione nelle campagne, si usasse piantare un albero, ovviamente privatamente, nei giardini quando nasceva un figlio. Invece c'è stata proprio una legge,
sì. Beh, questo è un uso nelle campagne. Mi ricordo una cosa buffa di Alberto Tomba: ogni volta che vinceva il padre piantava un albero. Lo sciatore Alberto Tomba disse che il padre piantava un albero per ogni sua vittoria. Aveva fatto un boschetto, grazie a Dio,
certo.
C'è un bosco che ricorda addirittura lo sport, e questo era abbastanza legato alle campagne di fatti. Però invece appunto si è voluto aiutare anche le città, in molte città continua, in altre non sappiamo se manchi soltanto l'avviso che è stato messo oppure si sia persa purtroppo nei tempi. Quindi tante sono le piante che hanno abbellito Roma nei secoli.
Come fu che arrivò la palma?
Dunque, la palma da datteri e palma nana, perché abbiamo tutte e due a Roma. C'è una leggenda che dice che la prima palma a Roma sia nata da un seme caduto dalla mensa di Cesare Augusto, imperatore. In effetti questo non è vero, perché la prima palma a Roma è venuta dopo che era stata conquistata Gerusalemme. Siamo nel 70 d.C., quindi Cesare Augusto è prima, che muore nel 27, quindi non ci siamo come date. Però la leggenda piace perché era molto ghiotto di datteri che arrivavano ovviamente dalle colonie.
Ma la temperatura era giusta?
La temperatura, dunque, è una pianta che si adatta, perché se voi pensate anche a tutto quello che è la produzione pittorica dei panorami romani, è vero che noi abbiamo sempre il pino, ma spessissimo abbiamo la palma, quindi la palma si adatta perfettamente al clima romano. La palma nana, detta anche di San Pietro, è una palma che non dà frutti, ma che è molto usata per fare i cestini. E quindi, oppure per fare le scope. Difatti è detta palma da scope, perché si puliva bene con i rami delle palme. Serviva ovviamente la palma a sottolineare la fama e l'onore degli attori, dei gladiatori. Veniva dato un ramo di palma perché aveva come simbologia la forza e la tenacia, in quanto è elastica e resistente. Quindi questi sportivi o gli attori che ovviamente si sforzavano o per ricordare o per dare la loro prestazione fisica, sicuramente era un riconoscimento molto bello. C'era anche la simbologia della vittoria, e purtroppo nell'iconografia sappiamo perfettamente che la palma è il simbolo del martirio. Sappiamo inoltre che la palma ci ricorda e è legata a un aneddoto che tutti conoscono sicuramente: il famoso acqua alle funi, quando si stava mettendo l'obelisco di San Pietro in mezzo alla piazza. C'è stato un momento terribile, perché veramente sembrava che non ci si facesse a tirar su l'obelisco. Fontana aveva fatto tutta una architettura particolare in legno, eccetera, eccetera. Siamo ovviamente alla metà del 600, e questo obelisco che doveva essere tirato su, siamo alla fine del 1500, e viene su tirato questo obelisco. Ma voi sapete che se le funi sono troppo tirate si possono spezzare. La gente che stava lì e che doveva stare assolutamente in silenzio, perché questo era l'ordine, c'era anche un capitano della marina mercantile che si chiamava Guglielmo Brescia, che era di Genova, che non poté stare zitto perché capì che si stava per perdere ovviamente questo obelisco, e disse: acqua alle funi. Allora fu preso subito, messo in carcere subito, immediatamente il Papa lo graziò e gli chiese anche un desiderio che poteva esaudire, e lui chiese l'appalto della sua famiglia per dare i rami di palma alla chiesa, perché era tanto importante, perché la Domenica delle Palme la chiesa usava le palme, noi oggi usiamo l'olivo, invece allora si usavano i rami di palma, e loro avevano proprio un magazzino con le rami, con i rami, scusate, di palma, che davano appunto al Vaticano, e è rimasto questo per parecchio tempo. E i piemontesi portarono altre palme, pertanto per divertirci e dirci qualche cosa, e la regina Margherita ha voluto le palme di Bordighera a Piazza Vittorio, al Pincio e a Piazza Cavour.
Insieme ai portici.
Esatto, insieme ai portici hanno portato i piemontesi queste palme, che praticamente vengono insieme al pino a rimanere come panorama arboreo romano. Ma abbiamo parlato prima di olmi. L'olmo sicuramente è stata la pianta romana che forse più delle altre è stata dimenticata. Non ci dimentichiamo che i fasci romani della Roma antica erano fatti con le verghe di olmo, quindi veramente anche i legionari che andavano fuori portavano gli olmi appresso con sé. È legato però anche alla chiesa dei pontefici, l'abbiamo già detto prima, perché davanti a ogni parrocchia di campagna si piantava un olmo, quindi è veramente una pianta legata anche alla campagna. Tanti papi, come abbiamo già detto prima, hanno voluto le olmate. Una di quelle più famose era quella che stava al Foro Romano, che era disposta in quattro filari. Pensate che bello che doveva essere questa immagine, due per parte, nella parte, diciamo, quella che è oggi la Via Sacra, in fondo, che passa davanti alla Curia anche, no? Ovviamente per fare gli scavi archeologici questi olmi sono stati chiaramente sacrificati. Un'altra olmata bellissima era quella che univa le basiliche di San Giovanni in Laterano a Santa Croce in Gerusalemme, quando fu riempito il divario che c'era una piccola valletta tra le due basiliche, fu riempita e fu piantata un'olmata. Questa invece fu cancellata durante il 1849, quando c'è stata le lotte interne a Roma della Repubblica Romana per fare le barricate. L'ultima sopravvissuta era quella di Via dei Cappuccini, sacrificata per l'apertura di Via Veneto. Abbiamo poi il pino, Pinus pinea, il pino, abbiamo
che
detto,
è l'albero più comune a Roma,
più comune,
forse.
Quello che forse si identifica oggi anche con Roma, no? Dal punto di vista arboreo.
Ottorino Respighi.
Esatto, difatti Ottorino Respighi ci aiuta a ricordare questo.
Con i poemi sinfonici I pini di Roma.
Esatto, che peraltro ci mette anche il girotondo dei bambini, perché è una villa, quella villa borghese, che è anche usata dagli altri, non da tutti. Allora, il pino è stato importantissimo e sicuramente la sua immagine è sempre verde, è coltivato anche per il suo frutto, i pinoli si possono mangiare freschi o arrostiti, la corteccia, il tannino e la resina, quindi diciamo che è un albero molto amato. E sappiamo pure che Virgilio, nelle Bucoliche, dice che il frassino deve stare nei boschi, ma è bellissimo il pino nei giardini. Arriviamo al cipresso, che è il simbolo dell'immortalità. L'immortalità a Roma, il cipresso è detto l'albero pizzuto, perché
andare agli alberi pizzuti.
Andare agli alberi pizzuti vuol dire morire. Sempre simbolo di eternità, in quanto può vivere anche oltre i 2000 anni il cipresso. Veniva usato anche sui roghi quando venivano bruciate le salme, perché il suo fogliame profumato copriva altri odori, e vi potete immaginare. Peraltro sappiamo che era consacrato a Plutone, ce lo dice Plinio stesso, e era un albero che veniva usato, ci dice Plinio, è una pianta che frutta molto guadagno in rapporto all'investimento richiesto della sua coltivazione. Gli antichi davano comunemente ai boschi piantati a cipresso il nome di dote della figlia. E qui abbiamo anche una poesia in cui vediamo il salice e il cipresso
che dialogano
tra loro nel verano di Roma. Molto probabilmente possiamo immaginare questo dialogo, e è Clemente Giuntella che ci lascia questa poesia. Dice il cipresso al salice piangente: «Er posto tuo non sta nel camposanto, qui ci regni il dolore e regni il pianto, e io accompagno il pianto della gente. Qui drento tu, cari presenti, niente. Io invece faccio il posto assai più santo. Ma tu che verso il sole darsi tanto, tu fai il dolore sempre più cocente. Con l'ombra mia io do raccoglimento a chi soffre, e li rami mia piegati proteggono agli morti il monumento. Te vanti troppo, questo è il posto mio. Ali vivi, ali morti aridunati, io so ardito che insegna il cielo a Dio».
Litigavano
tra cipresso di loro, sicuramente il
salice piangente. Una parola sull'alloro.
L'alloro, che è simbolo di successo e vittoria, il laurus, ancora oggi ce lo ricordiamo noi, quando i ragazzi, le persone che si laureano perché si metteva la corona d'alloro. Quindi abbiamo ancora un ricordo di questo. Anche, diciamo, era un segno di vittoria e di successo in tutti i sensi, no? Poeti, atleti. E Trilussa però ce lo ricorda in altro modo questo alloro, perché oggi purtroppo che cosa fa l'alloro? Oltre a fare delle siepi, si usa in cucina per i fegatelli, no? Ecco. Tutti i gli pensieri dell'arberi, scusate, si intitola questa poesia. Tutti i giorni, a malappena il sole cala da dietro alle montagne d'oro, le piante si confidano tra loro un sacco di pensieri e di parole. L'albero dei castagne, a ripensando al tempo che era verde, perde le foglie e piagne. E dice, addio compagne, va ricordate più quando st'estate riparavamo lo sbaciucchiamento di tutte quelle coppie innamorate? A primavera, quando rinverdisco, ritorneranno a farse le stesse scene. Ma però, se vorranno ancora bene, non ve lo garantisco. L'alloro dice, poveretti noi, dove sono nati quei tempi belli quando serviva in coronare l'eroi? Ormai lavoro per i fegatelli, o ar più per intrecciare qualche corona sulla fronte sudata d'un podista che ha vinto il premio della Maradona. Oggi tutta la stima è per chi arriva prima.
Insomma, l'alloro dagli eroi ai fegatelli.
Esatto, si è un po' così umiliato.
Concludiamo con le piante sacre del Foro Romano.
Bene, le tre piante che fanno Roma, il fico, l'olivo e la vite, che stanno vicino alla tomba di Romolo, peraltro. Allora, il fico è importantissimo, nasce praticamente da solo, ha una facilità incredibile, soprattutto di mettersi vicino ai muri, perché dalla calce prende le sostanze per nutrirsi. E sì, il ficus ruminalis fu quello che accolse il cestino con Romolo e Remo. E è bello questo ruminalis perché viene da Ruma, che è la mammella, e ricordiamoci che alcuni dicono che Ruma e Roma abbiano la stessa etimologia, che è il fico quindi che dà la vita. Poi abbiamo l'olivo, che è prezioso per l'olio e quindi è sempre stato conosciuto a Roma per questo anche, e la vite, che rimase solo frutta da mangiare finché Roma non arrivò a incontrare la Grecia, che gli insegnò a fare il vino. Quindi queste sono le tre piante sacre di Roma. Quindi
Nicoletta, abbiamo veramente fatto una bella panoramica degli alberi,
le nostre piante
di Roma. Consigliamo anche di andare a vedere su libri o internet come sono fatti, perché ce ne sono alcuni, personalmente ce ne sono alcuni che conosciamo.
Purtroppo l'olmo,
altri,
per esempio, è quasi
altri
scomparso.
No, noi cittadini che non sappiamo gli alberi che guardiamo quando passeggiamo. Concludiamo la nostra rubrica salutando Nicoletta Fattorosi Barnaba, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E prima di lasciare gli ascoltatori, ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri e Nicoletta Fattorosi Barnaba.